22.30 alle news della notte di Popolare Network. In Israele gli inviati di Trump premono per mantenere nei binari il cessate il fuoco a Gaza. Numerose le violazioni, secondo le autorità locali, dall'inizio della tregua l'esercito israeliano ha fatto quasi 100 vittime. Riaperti due valichi per l'ingresso degli aiuti umanitari, ma per le Nazioni Unite in quantità ancora insufficienti. In serata ha consegnato il corpo di un altro ostaggio israeliano. I paesi UE hanno deciso lo stop totale alle importazioni di energia dalla Russia. Sarà in vigore dal 2028. Zelensky ha chiesto nuovi sistemi di difesa per respingere gli attacchi di Mosca e, se invitato, il presidente ucraino pronto a partecipare quando ci sarà al summit Trump-Putin di Budapest. Terminato l'incontro fra il nuovo AD di Stellantis e i sindacati. Nessuna garanzia per gli stabilimenti italiani, dipenderanno dalle scelte di deregolamentazione dell'Europa. Annunciate 400 nuove assunzioni a Mirafiori. La FIOM, situazione critica, Stellantis inverta la rotta. La manovra, nella maggioranza un nuovo caso sugli affitti brevi. Forza Italia e Lega contro l'aumento della cedolare, si tratta ancora con le banche sulle modalità del contributo. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Dopo le molte violazioni, la tregua a Gaza resta appesa a un filo, mentre sono in corso sforzi diplomatici per mantenerla in vigore. In Israele sono in visita gli inviati di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner, che nel pomeriggio hanno incontrato Benjamin Netanyahu, e domani arriverà anche il presidente americano J.D. Vance. I negoziatori di Hamas sono invece oggi nuovamente al Cairo, il servizio di Emanuele Valenti.
Siamo di fronte al test più importante per il cessato il fuoco tra Hamas e Israele. Dopo le decine di vittime di ieri, oggi altri tre morti a Gaza City, ancora una volta vicino alla linea che dovrebbe dividere la zona occupata dall'esercito israeliano dal resto della striscia. Diciamo dovrebbe, perché fino a oggi per i palestinesi è stato praticamente impossibile capire dove fosse questo confine, perché non era segnato. Proprio questo pomeriggio il Ministero della Difesa israeliano ha pubblicato foto e video dove si vedono dei mezzi che posizionano dei cubi gialli di cemento. Su pressione americana gli israeliani hanno anche riaperto due valichi, Kerem Shalom e Kisufim. Dopo lo stop di ieri gli aiuti umanitari stanno entrando, ma le Nazioni Unite ricordano in quantità ancora insufficiente. I mediatori devono mantenere in vita appunto la tregua, ma devono anche far ripartire i colloqui sulla seconda fase, dalla quale dipenderà proprio la tenuta o meno del cessate il fuoco, quindi la prima fase. Allora, governo di Gaza, forza internazionale di stabilizzazione, ulteriore ritiro israeliano e soprattutto disarmo di Hamas. Quest'ultima è l'incognita dalla quale potrebbe dipendere l'esito dell'iniziativa di Trump in Medio Oriente. Nel pomeriggio Netanyahu ha detto che se si fosse fermato prima Hamas avrebbe vinto la guerra, seppur fortemente indebolito il gruppo palestinese, sappiamo, è ancora lì, e quindi a questo punto il primo ministro israeliano ha bisogno assolutamente del suo disarmo, una rivoluzione per un gruppo nato per fare resistenza armata. Da qui tutta l'incertezza nella quale ci troviamo.
Intanto in serata il corpo di un altro ostaggio è stato consegnato alla Croce Rossa Internazionale da Hamas e sarebbe rientrato in Israele. All'appello ne mancano ora altri 15. A Gaza invece abbiamo raggiunto Alessandro Migliorati di Emergency, che ci racconta com'è la situazione.
Oggi ho avuto l'occasione, non l'avevo mai fatto, io sono qui da marzo, di andare per il mercato centrale di Erbala per poter vedere effettivamente anche per noi quello che ci serve per poter rimanere qui, che sia materiale tecnico piuttosto che materiale per le pulizie, e lì si nota la presenza di persone in strada, supermercato che ci fornisce a noi delle cose. Io l'avevo sempre visto con le scanse vuote, oggi vederlo con persone dentro e qualcosa sugli scaffali è stata un'emozione, devo dire la verità. prezzi scendono, qualcosa si muove, purtroppo continuano a singhiozzo e banalmente noi abbiamo dei problemi nel recuperare determinati farmaci, come per esempio le garze che sono terminate, e questa impossibilità di scalare gli aiuti ad un livello rapido ed efficiente è appunto dovuta a questi ingressi a singhiozzo che in una condizione umanitaria del genere non sono la svolta che ci aspettavamo, soprattutto di fronte ai proclami che sono stati fatti 2 settimane fa, di fronte a grandi cerimonie. Questo rallenta i tempi, una popolazione che è in estrema difficoltà. Oggi camminavo e anche si nota, cioè, proprio la percentuale di persone, sia fra amputati, sia fra persone che hanno quelli che si chiamano ex-fix, che sono dei supporti chirurgici in ferro che sono esposti rispetto all'arto, è una quantità enorme.
Ora la guerra in Ucraina. Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti altre batterie di missili Patriot, indispensabili per difendere il paese dagli attacchi russi. Negli scorsi giorni il presidente ucraino è stato ricevuto da Trump, che ha frenato sull'invio a Kiev di nuove armi per colpire in profondità il territorio russo. Zelensky oggi si è anche detto pronto, se invitato, a unirsi a Trump e Putin se e quando si incontreranno in Ungheria. Intanto i paesi UE hanno trovato un'intesa sull'importazione di energia da Mosca. A metà settimana ci sarà anche il vertice dei capi di Stato e di Governo. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
A Bruxelles, la settimana che porterà il Consiglio europeo di giovedì si è già aperta con un'anteprima di ciò che potrebbe accadere tra i 27 leader UE, soprattutto sul nodo Ucraina. Per prima cosa, i ministri dell'energia hanno raggiunto un'intesa per eliminare entro il 1 gennaio del 2028 le importazioni di gas naturale dalla Russia, considerate un'arma di ricatto di Mosca all'Europa e una fonte di finanziamento indiretto della guerra. A votare contro i soliti sospetti Ungheria e Slovacchia, ma il periodo di transizione sarà in vigore già dal nuovo anno. E poi i ministri degli esteri hanno discusso la situazione più in generale, compreso il possibile incontro tra Putin e Trump a Budapest e il sostegno da offrire a Kiev. Per questa settimana è attesa l'adozione del 19° pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha annunciato l'alta rappresentante Callas, che poi ha rincarato la dose. Per il prossimo dovremo tutti ascoltare l'appello di Trump e smettere di acquistare petrolio e gas russi. Messaggio diretto proprio a Ungheria e Slovacchia, che si spacciano per il braccio europeo del presidente statunitense, ma poi sono le prime a rifiutare le sue richieste se toccano i loro interessi nazionali. A proposito di Trump, secondo Callas è sincero nel voler porre fine alla guerra in Ucraina, ma tutto sarà vano se Kiev e l'Europa non saranno al tavolo. Giovedì toccherà ai 27 leader UE, forse con Zelensky presente. E con un Orbán galvanizzato come forse mai prima d'ora, si prospettano discussioni piuttosto accese. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
A Torino è terminato il primo incontro fra il nuovo amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa e i sindacati metalmeccanici. Disponibilità al dialogo, ma nessuna garanzia sul futuro degli stabilimenti italiani, dice Samuele Lodi, segretario nazionale FIOM CGIL.
È partito dalle questioni delle decisioni che devono essere prese o che dovranno essere prese o modificate in ambito europeo, cioè il mercato europeo è rigidamente regolamentato, deve essere deregolamentato, questo mettendolo a raffronto con il mercato americano che invece è deregolamentato, tant'è che quel mercato sta ripartendo con una crescita dei volumi. Se uniamo questo al tema legato ai dazi, non è più possibile l'industria automobilistica europea esportare negli Stati Uniti, quindi tradotto la neutralità tecnologica, dare la possibilità a tutte le tipologie in qualche maniera di mantenersi anche dopo il 2035. A questa decisione sono legati poi dopo quelli che secondo noi invece sono necessari, cioè gli investimenti in Europa e in Italia. Loro dicono, una volta fatta questa eventuale scelta da parte dell'Europa, allora sarò in condizione di dirvi quanti, quali e dove investimenti noi faremo anche in Europa e in Italia. Fino a quel momento non siamo nelle condizioni, tant'è che sui singoli stabilimenti non ha detto nulla. Non ha dato garanzia, ha detto che sono impegnati a mantenere coerenza rispetto al piano Italia, quello annunciato a dicembre l'anno scorso, ma noi gli abbiamo fatto presente che già quel piano Italia è insufficiente. L'unica appunto nota di merito specifica sugli stabilimenti, hanno annunciato che a Mirafiori, a fronte del lancio imminente della 500 ibrida, da febbraio saranno previste 400 assunzioni.
Dopo Forza Italia, anche la Lega si è schierata contro l'aumento della cedolare sugli affitti brevi dal 21 al 26%, contenuta nella bozza della manovra resa pubblica. Imbarazzo anche in Fratelli d'Italia, ma sarebbe già pronto l'emendamento per limitarne la portata solo a chi affitta più di una proprietà. E si tratta ancora anche sulle modalità del contributo delle banche. Sono previsti nuovi incontri tra oggi e domani sulla portata dei tagli ai ministeri. La manovra arriverà in Parlamento questa settimana. Il governo ha puntato molto sui vari provvedimenti che riguardano i salari e il lavoro, uscito però molto ridimensionato nell'ultima versione del testo. Massimo Alberti.
Il cosiddetto pacchetto lavoro nella manovra ha diversi problemi di principio e di merito, oltre al suo valore economico oggettivamente striminzito. Il primo: siamo il paese col più basso tasso di occupazione giovanile, la crescita dell'occupazione è quasi del tutto over 50, ciò nonostante si allunga la vita lavorativa via quota 103, via opzione donna, di fatto scatta l'aumento di 3 mesi della riforma Fornero, seppur spalmato su 2 anni e con la sola eccezione dei lavori usuranti. Il secondo: le detassazioni. Di nuovo si usa la leva fiscale, che già col taglio del cuneo ha creato diversi problemi. Oltre agli aumenti contrattuali viene detassato il lavoro notturno, gli straordinari, i festivi. Si va insomma in controtendenza rispetto a un taglio dell'orario di lavoro che dove viene applicato dà ottimi risultati in termini di produttività, uno dei problemi italiani per la scarsità di investimenti e non certo per le ore lavorate, anzi siamo sopra la media europea. E anche nel combinato col taglio della seconda aliquota IRPEF nel complesso varrà pochi euro al mese ed in modo diseguale. La norma più interessante è stata tolta. La prima bozza circolata sui media conteneva l'aumento automatico all'indice c'è IPCA dell'inflazione per i contratti scaduti da oltre 2 anni, arretrati compresi, una norma che avrebbe spostato un po' il potere di contrattazione verso chi lavora ed infatti le imprese la contestavano. La nuova bozza sparisce. Altri interventi sono sui buoni pasto, i cosiddetti fringe benefit, ma nel complesso per i salari, la vera emergenza italiana, nella legge di bilancio c'è qualche briciola, eppure mal concepita.
Sono 3 gli ultra della Sebastiani Basket Rieti, fermati dalla polizia perché ritenuti responsabili dell'omicidio di Raffaele Marinella, il conducente del pullman dei tifosi del Pistoia, raggiunto da una sassaiola dopo il match di domenica. Sarebbero legati all'estrema destra locale. Alessandro Benigni, cronista della Nazione.
Intorno alle 20 la questura di Rieti ha diramato una nota stampa dove sono stati appunto annunciati 3 soggetti fermati per gravi indizi di colpevolezza in merito al lancio di sassi che ha portato poi alla morte dell'autista Raffaele Marinella. Si tratta di Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia, entrambi di 31 anni, e Alessandro Barberini di 53 anni. Sono 3 soggetti legati appunto alla galassia Ultras di Rieti e sembra appunto anche legati ad ambienti dell'estrema destra. In particolare poi risulterebbe indagato, ma a piede libero, anche un 4° ultras con l'ipotesi di favoreggiamento per quanto riguarda appunto i reati commessi. I 3 fermati sono stati trasferiti al carcere di Rieti, dove appunto si trovano in questo momento. Domani invece sarà svolta l'autopsia sul cadavere di Raffaele Marinella, autopsia disposta dal PM per appunto accertare le cause della morte del 65enne romano.
I vertici dei servizi segreti sono stati ascoltati come testimoni nell'indagine su Paragon, l'inchiesta sullo spionaggio condotta dalle procure di Roma e Napoli. Il direttore dell'AISE Giovanni Caravelli e il direttore dell'AISI Bruno Valensise sono stati sentiti nei giorni scorsi, ma solo oggi si è saputo di questo ulteriore sviluppo della vicenda che coinvolge attivisti e giornalisti spiati con il sistema della società di intelligence israeliana. Una vicenda che si è nel frattempo allargata anche a banchieri di primo piano. Michele Migone.
Chi ha spiato i giornalisti con Paragon? L'interrogativo non c'è ancora risposta. Dopo 1000 reticenze, nei mesi scorsi il sottosegretario Alfredo Mantovano aveva ammesso che l'intelligence aveva messo sotto sorveglianza i telefoni di alcuni attivisti a favore dei diritti dei migranti, ma aveva negato un coinvolgimento del governo nello spionaggio del direttore di Fanpage Francesco Cancellato e del suo vice Ciro Pellegrino. Però anche in questi 2 casi lo strumento usato era stato Paragon, spyware prodotto dalla società israeliana che poi viene venduto solo ad agenzie governative di paesi amici. Se non sono stati servizi segreti italiani, allora chi è stato? Il caso Paragon diventa ancora però più importante alla luce delle rivelazioni fatte la scorsa settimana. Si è scoperto che 3 importanti nomi dell'alta finanza italiana sono stati spiati proprio con questo spyware. Tutti e 3 girano attorno al risico che sta ridisegnando il sistema bancario italiano. Sono Gaetano Caltagirone, il costruttore romano editore del Messaggero, ma soprattutto in questo frangente l'uomo che ha scalato il controllo di Mediobanca e quindi del Generali, un'operazione benedetta dal governo Meloni. Il software spia sarebbe stato inviato al suo smartphone tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Orselli è colui che ha tentato l'acquisizione della Banca Popolare di Milano, un tentativo che si è scontrato contro le barricate messe attraverso dall'esecutivo. Il 3° spiato è Flavio Cattaneo, amministratore delegato di Enel e membro del CDA di Generali. Queste rivelazioni sono state accolte con uno sostanziale e anche un po' imbarazzato silenzio della politica. Il Copasir, dopo una sbrigativa prima indagine, dovrebbe ora riaprire il caso. Le procure potrebbero ampliare le loro inchieste dai giornalisti alla finanza, ma nessuno dentro il palazzo sembra avere fretta di capire chi sia stato a spiare.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.